Quante volte abbiamo percepito l'Europa e le sue istituzioni lontane dalla nostra quotidianità? Eppure è proprio qui, a Bruxelles e Strasburgo, che spesso si prendono decisioni fondamentali per la vita di tutti noi. Con il podcast La nostra Europa vi porterò con me a scoprire i meccanismi e i retroscena della politica europea. Io sono Carlo Fidanza, deputato al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia, e questa è La nostra Europa. Care amiche e cari amici, ben ritrovati alla nostra Europa. Anche questa settimana, come d'abitudine, voglio parlarvi di tre temi. 1. Il reddito di cittadinanza. 2. Gli eco invasati. 3. L'ipocrisia della sinistra sulla RAI. Siete pronti? Via con la sigla. È arrivato il fatidico 31 luglio e, come era stato annunciato alla fine dello scorso anno, è partita la sospensione del reddito di cittadinanza per i soggetti occupabili. Nel corso dell'anno poi la misura tanto cara ai grillini verrà definitivamente smantellata. Del resto è quello che avevamo annunciato in campagna elettorale, che ci hanno chiesto gli italiani con il loro voto il 25 settembre dello scorso anno. Un enorme risparmio per le casse dello Stato, fondi che verranno meglio impiegati per aiutare chi davvero non può lavorare e sostenere i lavoratori a basso reddito, come già si è cominciato a fare col recente taglio del cuneo fiscale. Dal 31 luglio, però, si è scatenata tutta la sinistra, ormai convertita sulla via di Grillo e Conte. Tutti abbiamo visto la giravolta imbarazzante del PD, che solo pochi anni fa definiva, anche giustamente, il reddito una grande sciocchezza che aumenterà solo il lavoro nero. Così è stato, in effetti, l'hanno capito tutti, non il PD, che pur di andare contro Giorgia Meloni ha iniziato a strillare all'attacco contro i poveri. Nulla di più falso. Per chi non può lavorare, per le famiglie con componenti disabili, minori o over 60, ci sarà l'assegno di inclusione. Per gli occupabili, invece, dal 1 settembre ci sarà il supporto formazione e lavoro per un ammontare di 350 euro al mese, con la funzione di accompagnare chi ha bisogno di lavorare verso nuovi percorsi di avviamento al lavoro, che una volta per tutte stabiliscono un principio di buonsenso. Chi può farlo deve lavorare senza cadere nella trappola grillina che in questi anni ha ingannato centinaia di migliaia di persone, tenendole lontane dal lavoro e impedendogli costantemente di raggiungere una vera indipendenza e una vera dignità. Ma la ricetta per rilanciare finalmente l'Italia è chiara: investimenti, lavoro, sviluppo. E i fondi risparmiati andranno anche su questo, proprio come ci hanno chiesto gli italiani, che ci hanno chiesto anche di fare la riforma del sistema fiscale, e in questo senso va il grande passo, un passo avanti storico, l'approvazione della delega fiscale, che si tradurrà nei prossimi mesi nella più grande rivoluzione copernicana nel rapporto tra il fisco e il cittadino. Ci hanno votato per questo e andiamo avanti a fare questo. Questa voglio raccontarvela invece. Mercoledì ero ospite da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. Ad un certo punto, e chi ci ha seguito lo sa, abbiamo parlato di cambiamenti climatici e politiche green. In studio c'era la solita attivista di ultima generazione, quei fenomeni che pensano di convincere gli italiani a colpi di autostrade bloccate e monumenti imbrattati. Insomma, non degli ambientalisti, ma degli eco-invasati, come sono ormai abituato a chiamarli. Tanto per cambiare, la simpatica attivista si è lanciata in una serie infinita di accuse un po' a tutti gli italiani, naturalmente al governo Meloni, che secondo lei non starebbe facendo abbastanza contro le energie fossili e quant'altro. Ho provato a spiegare una cosa semplice: intanto che l'Italia sta rispettando gli accordi di Parigi e da anni sta continuando a ridurre le emissioni di anidride carbonica, con una sola situazione differente nell'anno della ripresa post-Covid, con un piccolo aumento, per il resto una parabola discendente di costante riduzione delle emissioni inquinanti. E poi che forse sarebbe il caso di smetterla di punire famiglie e imprese italiane ed europee e iniziare a guardare anche un po' oltre.
Peraltro tutti questi grandi rivoluzionari potrebbero andare a fare le loro belle manifestazioni in Cina. Noi oggi stiamo cercando di dare una risposta univoca al tema dei mutamenti climatici. La risposta univoca che arriva dalle massime istituzioni, con il suggello di tantissimi scienziati, è l'elettrico a tutti i costi. Dimentichiamo alcuni fattori. Il primo è che l'elettrico oggi in gran parte non è un elettrico pulito, non è un elettrico che arriva da energie rinnovabili, ma un elettrico che viene prodotto sporcando, inquinando di più. In Cina si sta realizzando tutto quello che servirà alla nostra transizione green in nome dell'elettrico, aprendo nuove centrali a carbone che inquineranno di più.
Chiarissimo.
Brindisi,
non se la prenda, Fidanza, ma dobbiamo
oggi, sì, è l'ecoansia di un lavoratore di un'azienda del comparto automotive del nord Nord Italia che fa componentistica di motori a scoppio che fra 5 anni non potranno essere più prodotti. E quel lavoratore
le
va
dice
a casa
che quella
e rimane disoccupato.
È la vera
e questa è l'ecoansia di cui nessuno parla, per cui bisognerebbe piangere.
E a pensarla così, per fortuna siamo in tanti, a partire finalmente da presidente dell'Associazione Europea dei Costruttori di Auto, Luca De Meo, che nelle scorse ore ha attaccato Bruxelles per la sua strategia anti-industriale e per l'influenza sempre troppo pressante e presente di chi ha giustamente definito un gruppo di estremisti dell'elettrico. Le ricette di Timmermans, insomma, non piacciono più a nessuno, quasi nessuno, e noi siamo pronti a invertire la rotta anche in Europa a partire dal 9 giugno del prossimo anno. Colmo dei colmi, la sinistra strilla l'occupazione della RAI. Avete sentito bene, qualche giorno fa alcuni eurodeputati delle sinistre europee, PD compreso, hanno presentato un'interrogazione al commissario europeo Thierry Breton, lamentando l'ingerenza del governo Meloni sul servizio pubblico radiotelevisivo. E Breton, o chi per lui, magari qualche solerte funzionario, alla fine c'è pure cascato e ha risposto che effettivamente i rischi potrebbero esserci e che la Commissione europea vigilerà. Una valutazione oggettivamente imbarazzante che non può lasciarci indifferenti, perché lo sappiamo bene, la realtà è esattamente opposta a quella dipinta dal PD e dalla sinistra, da quelli che hanno per anni occupato militarmente ogni più recondito sgabuzzino della RAI, piazzando chiunque utilizzando i programmi del servizio pubblico per una continua e martellante propaganda politica. Ok, quando Fratelli d'Italia era l'unico partito di opposizione sotto il governo Draghi, ci ha tenuto addirittura fuori non solo dagli organi di gestione della RAI, ma persino dalla guida degli organismi di controllo parlamentare che invece di solito vengono affidati all'opposizione. Ora, il PD se la prende con la lottizzazione, dopo aver governato per anni e anni senza mai nemmeno accennare a una modifica delle norme per la nomina dei vertici RAI. Come sempre, governano senza soluzioni, poi le scoprono quando arrivano all'opposizione, quando finalmente qualcuno, come in questo caso, decide di portare un po' di pluralismo nelle casematte del potere post-comunista. Casematte del potere, vi ricordate Gramsci le chiamava così. Non rimarremo in silenzio, stiamo già preparando un dossier diretto a Bruxelles per raccontare cosa è successo davvero nell'ultimo decennio nel servizio pubblico radiotelevisivo italiano, e anche Breton, come ha già fatto la maggior parte degli italiani, capirà che a violare il pluralismo per anni non siamo certo stati noi, ma proprio coloro che oggi, con inaudita faccia di bronzo, ci denunciano all'Unione Europea. Siamo giunti al termine della puntata odierna, amiche e amici. Il nostro podcast si prende una breve pausa agostana, anche per consentire a tutti voi di godere appieno delle meritate ferie. A chi non potrà farlo perché è impegnato al lavoro, il nostro pensiero, ci risentiremo a fine mese con tutti voi. Intanto l'invito a tutti di ricaricare le pile, perché ci aspetta un anno intensissimo nel quale dovremo raggiungere l'obiettivo di cambiare questa Unione Europea e costruire finalmente la nostra Europa. Se volete, condividete questo podcast con i vostri contatti.
Avete ascoltato La Nostra Europa, il podcast settimanale di Carlo Fidanza, che vi racconta i meccanismi e i retroscena della politica europea.